Josef Albers. Tutta la storia. Affrontare la sua figura, il suo lavoro, la sua vita, significa aprire il proprio sguardo a ogni aspetto toccato dall'artista, e questa mostra cerca di seguirne il percorso sin dai suoi inizi negli anni 20 in Germania, fino alla sua morte negli Stati Uniti nel 1976. Dalla pittura ai lavori con il vetro e l'incisione, dall'insegnamento alla ricerca sulle forme geometriche e sul colore.
Sono Marco Pierini, direttore della Galleria Civica di Modena e curatore della mostra di Josef Albers.
Insieme a Pierini cercheremo di individuare quelle linee guida che ne hanno definito la vita e il metodo di lavoro. Prima fra tutte l'assoluta inscindibilità fra pratica artistica e insegnamento, la centralità dell'esperienza e la continua ricerca per ottenere massimi risultati con minimi mezzi, imparando ad aprire gli occhi sul mondo. Ma andiamo con ordine. La formazione artistica di Albers comincia in tenera età. Nato nel 1988 a Bottrop, in Vestfalia, Josef impara dal padre Lorenz, in bianchino e artigiano, un'incredibile manualità. Ed è proprio il padre che gli insegna le regole, le tecniche esecutive, il modo di confrontarsi con diversi materiali e con le loro caratteristiche. Crescendo sceglierà poi gli studi artistici a Berlino, Essen e Monaco, ma la formazione accademica lo lascerà sempre insoddisfatto, e pur continuando a studiare arte, comincerà a lavorare come maestro. Sino a quando, nel 1920, all'età di 32 anni, decide di rivoluzionare la sua vita e si iscrive alla scuola del Bauhaus, fondata appena l'anno prima da Walter Gropius.
Come racconta lui stesso, arrivato a 32 anni, scoprendo il pieghevole che promuoveva questa nuova scuola, buttò tutto dalla finestra e cominciò una nuova vita.
Albers, che fino a quel momento aveva sempre dipinto, fatto incisioni, lavori su vetro, che addirittura aveva realizzato la vetrata di una chiesa a Bottrop, abbandona la figurazione e smette totalmente di dipingere, per dedicarsi alla lavorazione del vetro e allo studio dei materiali e delle forme. Riprenderà a dipingere solo dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, ma questo lo affronteremo più tardi. A 32 anni è decisamente lo studente più anziano, forse uno di quelli con più esperienza e certamente fra gli studenti con un approccio più personale e originale all'impostazione della scuola. Dopo solo 3 anni al Bauhaus, nel 1923, Walter Gropius, fondatore e direttore della scuola, chiede ad Albers di assumere a sua volta una posizione di docente, affidandogli il corso preliminare, corso nel quale Albers affina il suo ruolo di pedagogo e in cui teorizza il metodo sino ad allora sperimentato su se stesso. L'arte è esperienza, nasce dall'esperienza.
Il metodo di Albers, tutto basato sulla sperimentazione e sulla valorizzazione del singolo allievo per quelli che sono i propri talenti, era un metodo che si basava in gran parte sul lavoro pratico e sul studio della materia, dei suoi comportamenti. Da una parte la materia e dall'altra la costruzione. Quindi cosa e come si poteva costruire una forma, prima ancora di parlare di opera, con la materia che era a disposizione.
Trattiamo i materiali in maniera intenzionalmente diversa da quanto accade nel mondo esterno, ma non per una questione di principio, non per fare qualcosa di diverso, ma piuttosto per farlo in maniera diversa, dando quindi importanza al metodo. Ciò significa non imitare, ma piuttosto cercare da soli e imparare a scoprire in modo indipendente. La preferenza per materiali o elementi costruttivi per i quali non esiste un uso o un'applicazione, o che non sappiamo come maneggiare, conduce a un inconsueto incremento dell'autonomia. Per esempio, costruire con cartone ondulato, rete metallica, cellophane, plastica trasparente, etichette, quotidiani, carta d'apparati, paglia, gomma, scatole di fiammiferi, coriandoli e stelle filanti, puntine di grammofono e lamette da rasoio. Osservando poi i risultati di tali esperimenti, spesso ci siamo accorti che apparenti innovazioni esistono già. Ma il risultato vero è l'esperienza personale e il suo possesso, perché si è imparato piuttosto che insegnato. Imparare è meglio che insegnare, perché è più intensivo. Più insegniamo, meno gli studenti possono imparare.
Questo aspetto molto pratico dell'insegnamento ha fatto pensare a un Albers continuatore delle botteghe medievali e rinascimentali, ma in realtà è una lettura poco corretta, perché nelle botteghe si tramandava un sapere che era più o meno immutabile e difficilmente si concedeva ad un ragazzo di bottega, ad uno che stava a bottega, di poter variare rispetto a quella che era la norma, che era un dato da mantenere sempre immutabile. Quindi imparare voleva dire apprendere una regola, una norma, applicarla e eseguirla a perfezione. Per Albers invece lavorare con la materia voleva dire cercare di tirar fuori qualcosa di nuovo, ma non di nuovo per forza. Quindi è di nuovo una scoperta, è di nuovo un'avventura e non un'applicazione di una norma. Quindi in questo è del tutto diverso, direi l'opposto di un pittore all'interno di una bottega rinascimentale.
Al Bauhaus, Albers ha la possibilità di impostare i suoi corsi e il suo lavoro in totale autonomia, senza dover aderire a un metodo imposto dalla scuola. Di questa stessa libertà godono anche gli altri insegnanti, a loro volta maestri artisti, fra cui Klee e Kandinsky.
Ho sviluppato il mio proprio metodo di insegnamento e non ha nulla a che vedere con quello di Kandinsky, né è collegato con quello di Klee. Ecco la cosa migliore della Bauhaus, che eravamo assolutamente indipendenti e non eravamo mai d'accordo su nulla. Quando Kandinsky diceva di sì, io dicevo di no. E quando lui diceva di no, allora io dicevo di sì. Eravamo amici strettissimi, proprio perché condividevamo il desiderio di esporre ai ragazzi punti di vista diversi.
Nel 1925 Josef sposa Anne Fleischmann, conosciuta qualche anno prima, quando anche lei era studentessa al Bauhaus. Insieme condivideranno tutta la vita e con l'inarrestabile ascesa del nazismo in Germania e la conseguente chiusura del Bauhaus, nel 1933 lasciano l'Europa per emigrare negli Stati Uniti, dove ad Albers è stata offerta una posizione come insegnante al Black Mountain College. La storia di come gli Albers arrivano al Black Mountain College è curiosa e coinvolge alcune delle figure centrali nella scena culturale americana degli anni 30. Quando ancora in Germania le contingenze storiche costringono Josef e Annie a mettere in discussione il loro futuro umano e professionale, Albers riceve una lettera da parte di Ted Dreyer, cofondatore del Black Mountain College, che lo invita ad assumere una cattedra alla scuola che stanno fondando con l'obiettivo di sperimentare nuove forme di didattica ispirate alle teorie del filosofo John Dewey. Dreyer aveva conosciuto il lavoro di Albers attraverso Philip Johnson ed Edward Warburg, curatori del nuovissimo Museo di Arte Moderna di New York, il MoMA, che a loro volta avevano conosciuto gli Albers a Berlino, subito prima che il Bauhaus venisse chiuso dal regime nazista. È così che Annie e Josef ricevono l'invito. I soldi per il loro compenso vengono raccolti da Warburg e Rockefeller e nel 1933 gli Albers fuggono dalla Germania per sbarcare a New York, senza che Josef sapesse una sola parola d'inglese. Gli anni al Black Mountain College si rivelano fondamentali nel percorso di Albers, sia come pedagogo che come artista. In quegli anni non è chiaro se Albers abbia incontrato il filosofo americano John Dewey. Quello che è certo è che la loro impostazione, sia in merito ai principi pedagogici che quelli morali, fosse molto simile. Albers fa proprio il motto di Dewey, learning by doing, e nei loro lavori, conferenze e saggi, si possono trovare letture del mondo molto simili, Il filosofo e l'artista sembrano avere una simile concezione dell'arte, condividono metodi di insegnamento e obiettivi formativi, ma soprattutto credono fermamente che, in quanto esperienza, la percezione dell'opera non avvenga mai in maniera passiva, bensì attraverso una relazione inevitabilmente personale.
La vita è cambiamento. Giorno e notte, caldo e freddo, sole e pioggia. Piuttosto che nei fatti, essa si trova negli interstizi fra un fatto e l'altro. Le regole sono il risultato dell'esperienza e vengono dopo, e la scoperta delle regole è più vitale che la loro applicazione. Durante tutto il mio insegnamento non ho insegnato arte. Ho scoperto di recente che invece ho insegnato filosofia, psicologia. Non ho mai insegnato pittura, ma ho insegnato a guardare le proprie visioni in modo critico. Ecco, ho insegnato a vedere.
Se saremo capaci di essere sempre migliori nel capire queste cose, saremo esseri umani tanto migliori, sosteneva Alberts. È come se ci volesse dire che chi non è in grado di percepire il mondo non lo sa trattare, e invece chi sa usare la materia per quello che è e la rispetta, sa interagire col mondo. Per questo per lui era molto importante l'autenticità del suo lavoro e questo sentimento e questa responsabilità nei confronti degli altri che ha sempre mantenuto.
In tutta la sua vita, Joseph Albers mantiene questo rigore prima di tutto con se stesso e nel college americano struttura il suo insegnamento sulla falsa riga del corso propedeutico del Bauhaus, però con un'aggiunta molto importante, un nuovo corso incentrato sullo studio dell'interazione del colore. L'introduzione delle lezioni sul colore coincide con il ritorno alla pittura, alla quale Albers si consacra quasi completamente, e costituisce un'ulteriore prova del continuo processo di osmosi tra l'attività didattica e quella artistica. Il trasferimento negli Stati Uniti significa per Albers anche l'incontro con il Messico e con l'arte precolombiana. Dal 1935 in poi, Joseph e Annie andranno in Messico ben 14 volte, dove visiteranno siti archeologici e raccoglieranno statuette e reperti precolombiani. Conosceranno la scena culturale messicana e anche la refrattarietà di Albers a riconoscere modelli e fonti di ispirazione si addolcirà di fronte ai monumenti e alla cultura visiva, materiale e popolare messicana, di cui sono riconoscibili le influenze nelle serie geometriche di Graphic Tectonic e degli Adobe, serie di cui si possono trovare alcuni esempi qui in mostra. L'esperienza straordinaria di Joseph al Black Mountain College in North Carolina finisce dopo circa 16 anni, in un periodo cruciale nel percorso artistico di Albers. È il 1949. Dopo essere stato per un anno rettore del Black Mountain College ed esserne rimasto quasi sopraffatto dalla mole di lavoro imposta dalla gestione, Joseph e Annie danno le dimissioni e si trasferiscono a New York. Passano pochi mesi e Joseph viene nominato direttore del Dipartimento di Design dell'Università di Yale. Nello stesso periodo comincia la serie degli omaggi al quadrato, forse il punto più alto della sua carriera artistica. Nel 1958, all'età di 70 anni, Albers va in pensione e mette da parte la sua posizione di insegnante per dedicarsi a pieno alla pittura. Diventa molto più prolifico, progetta copertine di dischi, caminetti e murales. Nel 1963 completa un murale commissionatogli da Gropius per l'ingresso dell'edificio Pan Am a New York e nel 1971 diventa il primo artista vivente a cui il Metropolitan Museum di New York abbia mai dedicato una mostra retrospettiva. In tutti questi anni, Albers continua la sua ricerca sul colore e continua a dipingere gli omaggi al quadrato sino all'ultimo, completato appena 3 settimane prima di morire, nel 1976. Questo è il percorso di Joseph Albers a grandi linee. La sua passione per il colore, il suo rigore, gli studi sulle forme geometriche, i percorsi al Bauhaus e al Black Mountain College, gli incontri della sua vita, l'importanza dell'artista e del pedagogo sono illustrati in mostra. attraverso le sue opere e con una serie di approfondimenti che raccontano la storia di Josef e la sua ricerca della verità.
Alberts capisce la straordinaria conseguenzialità che il pensiero e la mano hanno. Le sue opere sono lavori che non prescindono mai dalla conoscenza profondissima dei materiali e delle tecniche. Ma non questa è la cosa straordinaria, quasi in un esercizio virtuosistico, cioè più conosco la tecnica e più divento bravo. È proprio un modo per valorizzare al massimo le qualità della materia e riuscire a ottenere dalla materia, che sia il colore, che sia il legno, che sia il vetro, il massimo delle potenzialità. Questo massimo delle potenzialità va ottenuto con mezzi minimi, sempre e comunque. Questa è un'altra cosa che lega tutto il percorso di Alberts. Per dirla con le sue parole, minimi mezzi per un massimo risultato.
Tutta la storia è una produzione di Radio Papesse per la Galleria Civica di Modena.